andiamo a un messaggio che abbiamo anche annunciato sulla prima pagina radio. Gesù parla della sua chiesa sposa, un messaggio per quelli che vogliono diventare sposa. Gesù ci parla direttamente.
Tutti lo vogliamo, eh? E qui ci sono delle scritture che Gesù mi ha dato. Gesù parla della sua chiesa sposa. Vogliamo sentire cosa dice Gesù? Ho ricevuto una piccola profezia. È molto, molto bello. Grazie, grazie, Signore. Vuoi leggere? Vi ho messo sulla radio, vero, le foto?
Sì.
Ecco, per cortesia, puoi leggere. E poi se mi aiuti nelle scritture di questo messaggio.
Sì, certo, sì.
Grazie,
Amen.
grazie.
Gesù parla della sua chiesa sposa, Apocalisse 3, 19 a 22. Tutti quelli che amo, io li riprendo e li correggo. Sii dunque zelante e ravvediti. Ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui, cenerò con lui ed egli con me. Chi vince lo farò sedere presso di me sul mio trono, come anche io ho vinto e mi sono seduto con il Padre mio sul suo trono. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Apocalisse 3, 19 a 22.
Alleluia, alleluia. Gesù dice, il mio spirito chiama, chi risponderà? Gloria a Dio. Allora, posso leggere la profezia? Signore,
Sì, certo.
aiutami, Signore, in nome di Gesù Cristo, Signore. Signore, se ho commesso qualche errore, perdonami e aiuti i fratelli a correggermi, Signore. Allora, qui c'ho gli appunti. Gesù dice, sono giunto fino alla distanza massima, la croce, per chiamare, ma pochi rispondono. Molti che io chiamo ancora non mi rispondono. Spersi tra le cure della vita, il mondo li tiene occupati coi loro problemi, sì da non avere tempo per ascoltare la mia voce, che li guiderebbe fuori dal groviglio della confusione infernale intorno a loro. Sono come ciechi troppo occupati a cercare la via, da non avere tempo di farsi toccare da me per avere la vista e vedere la direzione. Sono come il mendicante troppo occupato a mendicare, da non vedere la mia mano dello Spirito che gli offre tutto che ha bisogno. Ma chi viene a me non avrà mai più sete, né fame, né angustia, né timori, né solitudine, come è scritto.
Apocalisse 21:6. Ogni cosa è compiuta. Io sono l'Alfa e l'Omega, il principio e la fine. A chi ha sete, io darò gratuitamente della fonte dell'acqua della vita. Apocalisse 21:6. Apocalisse 22:17.
Lo
Lo
spirito
spirito
e
e
la
la
sposa
sposa
dicono,
dicono:
vieni,
vieni. E chi ode dica: vieni.
vieni.
Chi ha sete, venga. Chi vuole, prenda in dono dell'acqua della vita. Apocalisse 22, 17.
In dono, gloria a Dio.
Apocalisse 7, 16 e 17. Non avranno più fame e non avranno più sete, non li colpirà più il sole né alcuna arsura, perché l'agnello che è in mezzo al trono li pascerà e li guiderà alle sorgenti delle acque della vita. E Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi. Apocalisse 7, 16 e 17.
Grazie Signore, questo viene fratelli, sta venendo questo. E la profezia continua. Il mio spirito chiama, pochi rispondono. La mia casa è grande, ma pochi accettano l'invito. L'Egitto è più profittevole, dicono. Gli egiziani ci opprimono, ma ci danno un po' di pane e un po' di carne. Il mio popolo, la mia chiesa mondiale è quasi tutta accecata dall'adorazione degli idoli che il mondo gli mette davanti nelle sue vetrine, è miope, non vede il maligno che idolo dopo idolo la guida nella sua sacca. Lo stesso errore che fece la mia Israele antica e alla quale io parlai per il mio messaggero Isaia.
Isaia 57, 11 e 13. Di chi dunque hai timore? Di chi hai paura per rinnegarmi così? Per non più ricordarti di me? Per non dartene più pensiero? Non me ne sono io rimasto in silenzio e da molto tempo? Per questo tu non mi temi più. 13. Quando tu griderai, venga a salvarti la moltitudine dei tuoi idoli. il vento li porterà via tutti, un soffio li toglierà di mezzo, ma chi si rifugia in me possederà il paese, erediterà il mio monte santo. 17. Per l'iniquità della sua cupidigia io mi sono adirato e l'ho colpito, mi sono nascosto, mi sono indignato, ma egli ribelle ha seguito la via del suo cuore. Isaia 57, 11, 13 e 17.
Ma io sono la speranza del mio popolo.
Isaia 57, 1. Il giusto muore e nessuno vi bada. Gli uomini buoni sono tolti di mezzo e nessuno considera che il giusto è tolto di mezzo per sottrarlo ai mali che sopraggiungono. Verso 15. Infatti così parla colui che è l'alto, l'eccelso, che abita l'eternità e che si chiama il Santo. Io dimoro nel luogo eccelso e santo, ma sto vicino a chi è oppresso e umile di spirito, per ravvivare lo spirito degli umili, per ravvivare il cuore degli oppressi. Verso 18. Io ho visto le sue vie e lo guarirò. Lo guarirò e ridarò le mie consolazioni a lui e a quelli dei suoi che sono afflitti. 19. Io metterò la lode sulle sue labbra. Pace, pace a chi è lontano e a chi è vicino, dice il Signore. Io lo guarirò. Isaia 57, da 1 a 19.
Gloria a Dio. Grazie, Signore. Gesù continua il messaggio. Io sono la guarigione della mia Chiesa. E guarisco ogni male del nemico. Venite a me, voi carichi e stanchi di portare il giogo del nemico, voi stanchi di essere angariati e sovraccarichi dei suoi tormenti. La via del Signore è diritta ed è stretta ed è sempre davanti a voi. Oh, ma quanti pochi la imboccano, quanti pochi lottano per rimanere in quella via. Dio vi vuole ricchi, felici, prosperi, mancanti di nulla, dicono i loro falsi profeti. Ma la mia parola parla altrimenti.
Secondo Corinzi 11, 13. Quei tali sono falsi apostoli, operai fraudolenti, che si travestono da apostoli di Cristo. Secondo Corinzi 11, 13.
Io dico che come vi è il tempo della prosperità, così vi è anche il tempo di lottare, di combattere, e anche di soffrire per il mio Vangelo, come è scritto.
Filippesi 1,29. Perché vi è stata concessa la grazia rispetto a Cristo, non soltanto di credere in Lui, ma anche di soffrire per Lui. Filippesi 1,29. Atti 14,22. Fortificando gli animi dei discepoli ed esortandoli a perseverare nella fede, dicendo loro che dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni. Atti 14, 22. Apocalisse 2, 10. Non temere quello che avrai da soffrire. Ecco, il diavolo sta per cacciare alcuni di voi in prigione, per mettervi alla prova. E avrete una tribolazione per 10 giorni. Sii fedele fino alla morte, e io ti darò la corona della vita. Apocalisse 2, 10. Matteo 10, 22 e 25. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato. Basti al discepolo essere come il suo maestro e al servo essere come il suo signore. Se hanno chiamato Balzebù il padrone, quanto più chiameranno così quelli di casa sua. Matteo 10, 22 e 25.
Siate pronti, molte sono le afflizioni del giusto. Ogni giorno il mio Spirito Santo visita le chiese a chiamare e bussare al cuore di ciascuno. Ma troppo indaffarati con i giocattoli del loro religionismo non trovano il tempo per ascoltarmi.
Giovanni 1, 11 e 12. È venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto. Ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Giovanni 1, 11 a 12.
Figli, non ascoltate i mestieranti delle predicazioni con i quali il maligno ha contaminato le chiese e che vi dicono che le vostre opere del mio Vangelo non sono, non sarebbero più importanti, perché dalla vostra ubbidienza ai miei comandamenti sarete premiati e dalla vostra disubbidienza a questi perderete i premi e le corone eterne che ho preparato per voi. Io avvertii anche le mie chiese fedeli di questo.
Apocalisse 3:11. Io vengo presto, tieni fermamente quello che hai, perché nessuno ti tolga la tua corona. Apocalisse 3:11.
Ma benedetti i miei figli ubbidienti, che lavorano e operano per quanto è loro possibile per la mia gloria.
Apocalisse 19:7-8. Rallegriamoci ed esultiamo e diamo a Lui la gloria, perché sono giunte le nozze dell'agnello e la sua sposa si è preparata. Le è stato dato di vestirsi di lino fino, risplendente e puro, poiché il lino fino sono le opere giuste dei santi. Apocalisse 19:7-8.
Le vostre opere per il mio Vangelo e del mio Vangelo sono il vostro lino fino. Che nessuno dei miei invitati si presenti in quel giorno senza.
Matteo 22:11-14. Ora il re entrò per vedere quelli che erano a tavola e notò là un uomo che non aveva l'abito di nozze e gli disse: amico, come sei entrato qui senza avere un abito di nozze? E costui rimase con la bocca chiusa. Allora il re disse ai servitori: legatelo mani e piedi e gettatelo nelle tenebre di fuori, lì sarà il pianto e lo stridor dei denti, poiché molti sono i chiamati, ma pochi gli eletti. Matteo 22:11-14.
Gloria al Signore, grazie Gesù. Faccio una parentesi qui, spiegare che è un passaggio difficile da capire questo. E questo qui, questo invitato alla festa che il Signore che rappresenta Dio caccia fuori, legato mani e piedi, cosa significa? Beh, bisogna conoscere un pochettino il resto di tutta la Bibbia, dove parla della nuovi cieli e nuova terra, e che molti di quelli che non andranno al lago di fuoco, però saranno, vivranno nella nuova terra, dove Apocalisse 22 verso 15 dice che ci sono idolatri, bugiardi, eccetera. Quindi la nuova terra non è un posto da picnic, come certe religioni fanno vedere sotto gli alberi a fare picnic in continuazione, è un posto dove ci sono malvagi. Infatti viene legato così, perché è legato mani e piedi? Non è sufficiente di dire per favore esca? No, legato mani e piedi, perché quelli che vivranno a nuova terra saranno in un certo senso spiritualmente legati, non potranno entrare a Nuova Gerusalemme. Va bene, Apocalisse 21:27, solamente quelli che sono scritti nel libro dell'Agnello potranno entrarvi. Chiusa parentesi, posso continuare con la profezia qui?
Sì.
Dice Gesù: ma voi i benedetti, voi i fedeli, quelli che obbedite, tu, o mia piccola chiesa, sempre perseguitata e malignata dal religionismo, io vi dico.
Malachia 4:2-3. Voi che avete timore del mio nome, spunterà il sole della giustizia, la guarigione sarà nelle sue ali. Voi uscirete e salterete come vitelli fatti uscire dalla stalla. Voi calpesterete gli empi, che saranno come cenere sotto la pianta dei vostri piedi nel giorno che io preparo, dice il Signore degli eserciti. Malachia 4:2-3.
Grazie Signore. Gesù dice: voi che mi ascoltate e mi temete, non avrete da temere nessun uomo. Voi che mi avete dato il vostro cuore, un cuore pieno e non di apparente religiosità, voi siete nel mio libro.
Malachia 3:16-18. Allora tutti quelli che hanno timore del Signore si sono parlati l'un l'altro. Il Signore è stato attento e ha ascoltato. Un libro è stato scritto davanti a Lui per conservare il ricordo di quelli che temono il Signore e rispettano il Suo nome. Essi saranno, nel giorno che io preparo, saranno la mia proprietà particolare, dice il Signore degli eserciti. Io li risparmierò, come uno risparmia il figlio che lo serve. Voi vedrete di nuovo la differenza che c'è fra il giusto e l'empio, fra colui che serve Dio e colui che non lo serve. Malachia 3, 16 a 18.
E nessuno potrà mai separarvi dal vostro sposo celeste, dice il Signore.
Grazie Signore Gesù, grazie, veramente bellissimo questo incoraggiamento, e anche ti dice un po' come agire per diventare sposa, come stare nella parola, ubbidire, ed è sufficiente perché il Signore capisce, conosce i nostri cuori, dobbiamo fare solo quello che possiamo con tutto il cuore e saremo accettati. Grazie Signore.
Grazie Signore, e diversi fratelli ci hanno chiesto riguardo alla sposa, ed è... parola non è così inintellegibile, però la spiega che non è così difficile, così, non è così impossibile. Dobbiamo essere a cuore sincero, è come un matrimonio, una vera moglie fedele, un vero marito fedele. Ecco, quello è un esempio della sposa. E non è che deve essere predicatore o no, niente, è il cuore. Adesso, infatti, volevo parlare un po' di quello. Il Signore ci chiama la fedeltà. Ci chiama a diventare parte della sua sposa eterna, ma non è difficile. C'è Matteo 11 lì? Ti prego, sì. Verso 28.
Matteo 11, 28. Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre, poiché il mio giogo è dolce, il mio carico è leggero. Matteo 11, 28 a 30.
Quindi, diciamo, Gesù, lo Sposo Celeste, non ci chiama a un mandato, un compito troppo difficile. Qualcuno di noi può anche essere paralizzato, handicappato, limitato a un letto, ma però essere parte della sposa. Capito? Un paralizzato a letto,
sì,
che non va in giro a evangelizzare. Dice, ah, devo evangelizzare almeno. No, 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 il Signore guarda il cuore. Va bene, quindi ascoltiamolo in 1 Samuele 16, ce l'hai lì? Verso,
sì.
7, ti prego.
Ma il Signore disse a Samuele, non badare al suo aspetto né alla sua statura, perché io l'ho scartato. Infatti il Signore non bada a ciò che colpisce lo sguardo dell'uomo. L'uomo guarda all'apparenza, ma il Signore guarda al cuore. 1 Samuele 16, verso 7.
Gloria, gloria a Dio, gloria al Signore. Anche Luca 16, 10, per favore.
Chi è fedele nelle cose minime è fedele anche nelle grandi. Luca 16, 10.
Voglio parlare a quel fratello handicappato, a quella sorella madre, che il compagno l'ha abbandonata perché è troppo pieno di egoismo. Voglio parlare ai fratelli in qualsiasi difficoltà. Certamente, fratello, Dio vuole guarirti, aiutarti e miracolosamente per mezzo della fede, se c'è una malattia, un handicap. Certamente, non sto dicendo che Dio manda le malattie e tientila, non sto dicendo quello.
Sì.
Però nel frattempo che sei in questa frangente, sappi che mentre sei in questa condizione, tu, fratello menomato, handicappato, tu puoi amare lo Sposo Celeste. Tu, fratello, sorella, puoi servire nel modo più eccellente, anche se nemmeno puoi scendere da un letto. Tutto quel che devi fare è semplicemente lasciarti cadere ai suoi piedi, come dice, come vediamo un esempio di questo in Luca 7, grande esempio, in Luca 7, 36 e 39.
Ed ecco, una donna che era in quella città, una peccatrice, saputo che egli era a tavola in casa del fariseo, portò un vaso di alabastro pieno di olio profumato e, stando ai piedi di lui, di dietro, piangendo, cominciò a rigargli di lacrime i piedi e li asciugava con i suoi capelli, e li baciava e ribaciava i piedi, e li ungeva con l'olio. Il fariseo che lo aveva invitato, veduto ciò, disse fra sé: «Costui, se fosse profeta, saprebbe che donna è questa che lo tocca, perché è una peccatrice».
Amen. Guarda, devi, se puoi leggere gentilmente anche 48, 49 e 50.
Poi disse alla donna: «I tuoi peccati sono perdonati». Quelli che erano a tavola con lui cominciarono a dire in loro stessi: «Chi è costui che perdona anche i peccati?» Ma egli disse alla donna: «La tua fede ti ha salvata, vai in pace».
Gloria al Signore.
Luca 7, 36 a 39 e 48 a 50.
Grazie Signore. Ebbene, questa donna praticamente cosa ha fatto? È andata a evangelizzare?
Ha amato.
Non c'è scritto.
No,
ha salvato, no. Dato la salvezza a tante anime? Non lo sappiamo. Era molto spirituale? No, perché gli, i farisei dicevano che questa donna è una peccatrice. Quindi, che peccati non è chiaro, però di solito in questi casi si riferiscono a una cosa in particolare. Come Zeffirelli ha fatto vedere nel suo film, questa donna, che era una prostituta e che era diventata, diciamo, la donna alla quale Gesù è apparso. La Bibbia non dà il nome, Zeffirelli gli ha messo Maria Maddalena, la Bibbia non specifica, ma va bene anche. E allora voglio dire ai fratelli che si trovano in qualunque afflizione, fratelli, sappiate che potete versare il prezioso profumo ai piedi del Signore, sui piedi del Signore, e lui lo valorizza molto di più di tutti, di tanti riti e cerimonie piene di fumo, perché lui sta guardando in questo momento al vostro cuore. Voi lì limitati a un letto, lì su una sedia a rotelle, voi, il Signore vi sta guardando e sta vedendo se potete, se metterete al suo servizio quel dito che potete muovere, per modo di dire. Chi è stato in ospedale ha evangelizzato gli infermieri e l'ho fatto, non è così difficile. Cioè, anche senza pensare, Gesù esce.
Amen.
Se tu sei luce, illuminerai.
Sì,
non è che dici adesso fra mezz'ora punto la sveglia darò luce. No, sei luce, punto. Voi siete sale della terra, siete la luce del mondo.
Amen.
Dio ci benedice per le nostre opere. Attenzione alle religioni che dicono, infatti stavo ascoltando un predicatore, un video che diceva che in cielo tutti uguali saremo tutti benedetti, tutti benedetti. Non è mica vero, non è mica vero. Attenzione che invece del cielo va a finire sulla nuova terra piuttosto. Invece sul libro dell'agnello va a finire sul libro della vita. Il libro dell'agnello nessuno ti può cancellare. Il libro della vita, Apocalisse 3:5, ti possono cancellare. E questo che anche molti ancora non capiscono. Le nostre opere sono importanti, le nostre opere in Cristo. Non è vero che se tu disubbidisci al Vangelo tutta la tua vita, Dio ti benedirà perché c'è la grazia. No, caro, no. Se noi però non siamo in condizione di poter fare le opere del Vangelo, però se il nostro cuore è per il Signore, allora è come se le opere le avessimo fatte. Ce le volevamo fare, non abbiamo potuto, però Dio ha guardato il cuore come se l'avessimo fatto. Sai quando uno, ti capita mai di... Uno vuole invitarti a mangiare, però non c'è niente. E tu gli dici, guarda, è come se l'avessi accettato. Allora si guarda intorno, guarda, c'ho del pane, un pezzo di formaggio. Guarda, è come se avessi mangiato un grande pasto, mi basta il tuo cuore. Ecco, questa donna ai piedi di Gesù, che gli piangeva sui piedi, coi farisei che la criticavano, avrebbero buttato fuori se non era per Gesù. Questa donna, i tuoi peccati ti sono perdonati. Quelli là invece niente. Questa è un'immagine della sposa di Cristo. L'hai messo quella foto sulla... Ecco, ho messo la foto, bellissimo questo. Qui c'è un dipinto della donna, un dipinto bellissimo. Mi ha toccato il cuore. Quando riavviate, quando rinfrescate la pagina, lo vedete. Qui c'è una donna spezzata in lacrime. Che, alcune immagini del Vangelo su internet fanno proprio paura, sono conciate male. Questa invece è unta da Dio. La vedo, vedi lo spirito della persona che l'ha dipinto. E qui ai piedi di Gesù e piange, piange, e Gesù gli mette la mano sulla spalla per consolarla. Magnifica foto. Guardatela, fratelli, quando potete. E allora Gesù guarda il vostro cuore in questo momento, fratelli bloccati in un letto, fratelli limitati, magari vorreste fare, ma non potete, magari siete in una prigione. Però l'importante è il cuore. Ancora prima che parliamo di Abramo, ancora prima che lui offrisse Isacco, ancora prima della circoncisione, prima di fare l'opera di offrire Isacco, Dio già lo premiava con le sue promesse divine, perché Dio vedeva il suo cuore. Vogliamo ascoltare Romani 4, Angela? 9 e 10, per favore.
È come se Dio lo ha benedetto per fede perché vedeva il suo cuore anche prima di fare le opere.
Beh, Dio conosce il futuro.
Eh sì, Dio conosce il
Però,
futuro.
nonostante Dio lo benedì prima dell'offrire Isacco, lo stesso Dio gli fece la promessa, però ha dovuto offrire Isacco. E perché, se Dio già lo sapeva?
Perché anche Abramo doveva saperlo.
Per noi, che
Per noi, sì.
noi, come dice Paolo, siamo uno spettacolo per gli angeli, per noi e
Sì,
per
sì,
tutti,
sì,
che gli
sì.
angeli non lo sanno. Noi, no, gli angeli non sono onniscienti, solo Dio lo è, solo Dio sa il futuro. Quando un angelo profetizza o io un altro profetizza, è perché Dio ce lo mostra, non è che ne sappiamo niente.
Romani 4,
Romani 4, 9 e 10.
9 e 10. Questa beatitudine è soltanto per i circoncisi o anche per gli incirconcisi. Infatti diciamo che la fede fu messa in conto ad Abramo come giustizia. In quale circostanza dunque gli fu messa in conto? Quando era circonciso o quando era incirconciso? Non quando era circonciso, ma quando era incirconciso.
Anche il 13.
Infatti la promessa di essere erede del mondo non fu data ad Abramo o alla sua discendenza in base alla legge, ma in base alla giustizia che viene dalla fede. Romani 4, 9, 10 e 13.
Quindi qui è un esempio che Abramo non ha compiuto le opere, le avrebbe compiute, d'accordo, ma in ogni caso il Signore, ecco che il Signore lo benedice.
Sì.
Gloria a Dio. Guarda, c'è un'altra foto che abbiamo messo sulla radio, no?
Sì.
Beh, vuoi leggerla? Sì.
C'è un fratello in prigione che sta pregando e la immagine, il commento di fratello Giuseppe dice: Fratelli che vorreste fare la volontà di Dio, ma che siete limitati, sappiate che Dio guarda ai vostri cuori, che Lui è giusto e Lui vede che vorreste, ma non potete. Voi, similmente a un figlio di Dio che si trovasse in una cella, magari a dover giustamente scontare per dei crimini, voi sappiate che potete darvi alla preghiera, ad adorare, ad amare il nostro Padre Celeste nel vostro cuore e anima.
Questa è la sposa di Cristo. In una prigione, cosa può fare una prigione? Può evangelizzare il secondino, la guardia carceraria, se ti ascolta. Forse neanche quello, magari sei in isolamento. Ti puoi mettere ad adorare Dio, puoi
Amen.
metterti ad amare Gesù. Alleluia.
Amen. Il Padre vi sta guardando amorevolmente in questo momento. Se lo farete con cuore veramente sincero, allora questa è la sposa di Cristo. Persino più di uno che va a predicare tutti i giorni, ma che ancora non ha dato tutto il cuore e se stesso al Signore. Come è scritto in Matteo 22, 37 a 39. Gesù gli disse: Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente.
Il secondo?
Il secondo simile a questo è: Ama il tuo prossimo come te stesso. Matteo 22, 37 a 39.
Gloria al Signore, gloria, gloria, gloria a Dio. Quindi oggi parliamo della sposa di Cristo. Il Signore ha dato questa profezia come essere sposa di Cristo. E per me non è mica troppo difficile. Basta che non siamo filibustieri, adulteri, imbroglioni. Basta che siamo col cuore sincero, rilassiamoci. Non è necessario essere quel grande apostolo. Se possiamo esserlo, dovremmo. Ma se per qualche motivo non puoi, nel tuo cuore puoi adorare Gesù come più grande evangelizzatore. Amen. Ho letto questo libro di Richard Wurmbrand, grande uomo di Dio che adesso è con Gesù, 14 anni in prigione. E tutti lo lodavano, dicevano: oh, che grande, grande, Richard Wurmbrand, grande, grande, torturato per Gesù. Poi io ho letto un passaggio del suo libro che diceva: tanti altri cristiani che nessuno conosce, i cui nomi nessuno conosce, non hanno scritto libri, erano molto più santi di me, più vicini di me, hanno sopportato più torture di me. Il Signore conosce il tuo cuore, fratello, sorella, il Signore conosce le tue, quello che stai soffrendo. Adesso viviamo un periodo di siringate, eccetera, e fra poco arriverà la siringazione del marchio della bestia. Addestriamoci adesso, non sottometterci. Perché dice Geremia, se il soldato appiedato ti dà fastidio, cosa faranno quelli che vengono coi cavalli? Addestriamoci adesso, fratelli, viene il marchio della bestia. Vi supplico nel nome di Gesù, preparatevi. Preparatevi nel posto giusto, nel luogo giusto, che potete sopravvivere come partigiani in Italia quando c'erano i tedeschi che prima ti sparavano e poi ti parlavano a volte. E però andati sulla montagna e sono sopravvissuti. Mio padre ha fatto due volte è stato richiamato fra militare in tempo di guerra, ha visto i morti destra e sinistra, gli sono morti anche sulle spalle, gli sono morti mentre trasportava i suoi amici. Ha detto se viene un'altra guerra, all'inferno tutti quanti, anche parolacce ha usato, e da Dio prendo i miei 3 figli e me ne vado sulle montagne. Cioè durante la guerra lui ha imparato che sui monti si sopravvive, non ci sono strade. Impari a vivere di funghi, di insalata, di quello che capita. Sopravvivevano. Ripetiamo ancora Matteo 11, cosa voglio dire qui? 11:28, voglio dire che non è difficile di essere la sposa di Cristo, perché Gesù è venuto col suo sangue per renderlo facile. Le religioni fanno di tutto per complicarlo. Ho chiesto una volta, ero con te Angela, c'erano due preti, a Macerata eravamo, davanti al centro commerciale, ma c'è due preti escono dal centro e andiamo lì, diciamo facciamogli qualche domanda. E gli ho giri di qua, giri di là, gli ho chiesto, ma voi la salvezza come si ottiene? E questi due preti hanno detto, ma non sappiamo neanche noi se siamo salvati. Non sappiamo neanche noi come si fa.
No, hanno detto per opere, però non si sa mai se arrivi nel cielo o no.
Praticamente lo stesso dei musulmani, insomma. Gloria, gloria. Ce l'hai,
Matteo
Matteo?
11, 28 a 30. Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre. Perché il mio giogo è dolce, il mio carico è leggero. Matteo 11, 28 a 30.
A chi sta parlando qua? Alla
A me?
sposa.
Ah, allora
Sta parlando
speriamo.
alla sposa di Cristo. Cos'è che sta dicendo? Che la via per arrivare in me è stretta, è angusta, difficile e pochi ci entrano e quasi nessuno. No, è
No.
stretta, angusta.
Dice che lui
Po
ci
po
aiuterà.
poche vi entrano, ma non perché è troppo stretta e angusta. Guarda come dice com'è, pellegrinaggio cristiano italiano,
Sì.
Pilgrim Progress. Come pellegrinaggio cristiano, e non era impossibile, bastava andare avanti, bastava non farti convincere dai mezzi cuori e tornare indietro. La via per seguire Gesù non è difficile. Quella difficile è quando segui il diavolo, è quando segui il mondo, è quando adori gli idoli del mondo, innanzitutto il peggior idolo che c'è, il nostro egoismo. Non possiamo illuderci di fare a meno di un giogo. Oggi chiese che predicano la super grazia e tutto grazia, non è mica vero. C'è un giogo da portare. C'è la foto lì due
Sì.
buoi che tirano l'aratro
Sì.
nel terzo mondo, nel fango, qui due buoi tirano l'aratro. C'è un gioco, c'è un gioco. Non inutile che dice Dio ci vuole felici, ricchi, ricchissimi. Non è mica vero. Quello è il cielo, qui ci vuole come Gesù, una croce. E prosperità, e a volte ti fa prosperare, d'accordo, ma preparati ad avere rotelle ai piedi, spostarti. E allora possiamo scegliere il gioco. Sai che puoi scegliere il gioco?
Ah sì? E
Puoi scegliere il gioco
come lo
perché
scegli tu?
possiamo scegliere tra quello di Gesù che porta che porta Gesù, che porta il suo regno, o quello del diavolo, che ci porta in direzione opposta?
Ok, sì. Il mondo o Gesù, sì.
Il gioco lo scegliamo. Mm-hmm. Il Signore non ci mette il gioco. Infatti dice, prendete su di voi il mio gioco, imparate da me. Gesù ha detto, io prendo, do la mia vita, nessuno me lo chiede. Il padre non gli ha detto, qui devi andare a morire. No, il padre gli ha dato la scelta. Io la depongo, io la riprendo. È grandissimo questo. Quindi nessuno, Dio non ci mette il gioco. Questo è il diavolo, questo è il mondo. Ti mette un gioco, vai a scuola fino a 18 anni, fino a 20 anni, e lì imparerai mica tanto, ma ti programmano, ti fanno diventare un bravo italiano capitalista, americano, russo o cinese. Le scuole ti programmano, ti mettono il gioco. Qui c'è il gioco, ti fai siringare, altrimenti perdi il lavoro. Io no, perché qui sta saltando fuori dalle storie che fa rizzare i capelli di quante morti stanno avvenendo in giro, improvvise, strane, nessuno può spiegarsele. Tutto un tratto, nell'ultimo anno e mezzo. E che è successo l'anno scorso? Poi è successo solo una cosa, le siringate. Non fatevi aggiogare, perlomeno parla a titolo mio, poi ognuno farà quello che vuole. Vabbè, cioè, quindi, Dio, in altre parole, non sceglie per noi. Non ci dice, questo è il tuo gioco che ti piace o no? No, mm-hmm. È la nostra scelta. Dio non sceglie per noi, il diavolo non può obbligarci, a noi la scelta. In Romani 6 vediamo cosa Paolo dice parlando di questo soggetto, cioè di attenzione a chi scegliete di servire, Dio e il mondo. E qui Paolo sta parlando, attenzione, ai credenti cristiani. Sembrerebbe che parla gente che non è salvata, gente, no, parla proprio ai cristiani di Roma. Cosa dice Romani 6,16?
Non sapete voi che se vi offrite a qualcuno come schiavi per ubbidirgli, siete schiavi di colui a cui ubbidite, o del peccato che conduce alla morte, o dell'ubbidienza che conduce alla giustizia. Romani 6,16.
Io sto dicendo che ai romani cristiani, se scegli il gioco del mondo ti porta alla morte. Sì. Ma come, io sono cristiano, sono sotto la supergrazia? No! Stolto, stai ascoltando gli stolti. Apocalisse 3,5 dice che può essere cancellato il libro della vita. Ma questo le chiese non lo conoscono, molte chiese, troppe chiese, quasi nessuna. Nessuno insegna su queste cose qui. Puoi venire cancellato, Apocalisse 3,5. Le chiese che credono che per perdere la vita eterna hanno ragione, loro la possono perdere, possono essere cancellati, però le chiese che credono nel libro dell'agnello, che credono che quando tu hai dato tutto il tuo cuore a Gesù e pregano nella nostra chiesa, tutti l'abbiamo fatto, va bene, quelli sono salvati e basta, il diavolo può fare niente se veramente hai dato il tuo cuore a Gesù. Deuteronomio 10, andiamo lì.
Deuteronomio 10.
Sì, al 12, 13.
E ora Israele, che cosa chiede da te il Signore, il tuo Dio, se non che tu tema il Signore, il tuo Dio, che tu cammini in tutte le sue vie, che tu lo ami e serva il Signore, il tuo Dio, con tutto il tuo cuore e con tutta l'anima tua, che tu osservi per il tuo bene i comandamenti del Signore e le sue leggi che oggi ti do. Deuteronomio 10, 12 e 13.
Bene, Dio sta dicendo, non ti chiedo mica troppo. Ti chiedo solo di non rifare lo sbaglio del tuo antenato Adamo ed Eva che si sono messi a seguire il diavolo. Ascolta me, questi sono i miei comandamenti, il Vecchio Testamento. Adesso abbiamo quello del Vangelo. Non abbiamo scuse. Deuteronomio 30, 11 a 14.
Questo comandamento che oggi ti do non è troppo difficile per te.
Non è difficile.
Né troppo lontano da te. Non è nel cielo perché tu dica chi salirà per noi nel cielo e ce lo porterà e ce lo farà udire perché lo mettiamo in pratica. Non è al di là del mare perché tu dica chi passerà per noi di là del mare e ce lo porterà e ce lo farà udire perché lo mettiamo in pratica. Invece questa parola è molto vicina a te.
È nella tua bocca, nel tuo cuore, perché tu la metti in pratica. Non è difficile.
Deuteronomio 30, 11 a 14.
Nessuno, ripeti, scusa.
Deuteronomio 30, 11 a 14.
Scusate, fratelli, intanto io. Guardate, nessuno ascolti il diavolo che dice è troppo difficile. Non è troppo difficile.
No.
Il mio gioco è facile, il mio carico leggero, non è come il gioco del diavolo che ti siringa perché vogliono depopolare. Non è il carico del mondo. Amen.
Amen.
Dio ci giudicherà in base alla nostra obbedienza e disobbedienza, ma non sarà mai troppo difficile per noi. Va bene, niente di quello che ci comanda è troppo difficile. Solo dobbiamo scegliere se obbedire o disobbedire. Tutto lì. Primo Pietro 1,17, ce l'hai?
Sì. E se invocate come padre colui che giudica senza favoritismi, secondo l'opera di ciascuno, comportatevi con timore durante il tempo del vostro soggiorno terreno. Primo Pietro 1,17.
Va bene, quindi invocare, fratelli. Invochiamo il Signore con tutto il cuore. E quello è il segreto per... E adesso... Parliamo di noi. Quale via decideremo? La via larga dove tutti vanno, dove quasi tutti vanno? O quella stretta della sposa di Cristo? La vera sposa di Cristo, come ogni vera sposa, non cerca i propri interessi, vantaggi, le proprie preferenze, le proprie comodità. Non passa tanto tempo a guardare le sue proprie bellezze allo specchio, ma guarda alle bellezze del meraviglioso sposo celeste. Guarda le sue bellezze, ai bisogni di lui, i suoi desideri, i suoi comandi, perché Gesù ha sempre ragione. Lui è la giustizia incarnata. Gesù dice: questa è la mia sposa. Alleluia. E domanda, ne faremo parte? Questo dipende da noi. Apocalisse 19,9, ce l'hai?
E l'angelo mi disse: scrivi, beati quelli che sono invitati alla cena delle nozze dell'agnello. Poi aggiunse: queste sono le parole veritiere di Dio. Apocalisse 19,9.
Gli inviti vengono distribuiti adesso. Quando vai a evangelizzare, quando... Angela, quando vai a dare, sai che andiamo a dare volantini, inviti e la gente prega. Stiamo invitando la gente, chi vuole venire, stiamo invitando alle nozze. Mm-hmm. E penso che se ho tempo vorrei fare un volantino invito.
Sì.
Invito a nozze.
Sì, 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 sarebbe bello quello.
Io prego che dei fratelli ci diano una mano perché io non posso fare tutto. Cioè, fratelli nel mondo, dateci una mano a... Quando ascoltate questi messaggi... Prendete un condensato e fate un volantino.
Ah.
Metteteci però l'indirizzo vostro. Mm-hmm. Va bene? Se volete mettere l'indirizzo. Ecco, un invito. Invito a nozze.
Amen.
Quindi prendete un messaggio di quelli che Gesù ci dà, lo condensate, lo battete in macchina, lo stampate e li distribuite.
Amen.
Il messaggio che vi piace. Noi non ce la facciamo a fare tutte queste cose. Ci piacerebbe, ma insomma, onnipresenti, non siamo arrivati. Nel nome di Gesù Cristo, amen.
Amen, grazie,
belle queste Signore. Foto di Gesù con la sposa.
Amen, grazie Gesù.
La tavola dove tutti sono invitati. E Gesù parla in Luca 14, parla degli invitati, però loro non sono voluti andare. L'invito vengono dati adesso. Quelli che parteciperanno alle nozze in cielo, e perché hanno accettato l'invito quando? In cielo? No, adesso, mentre c'è il diavolo, mentre si può dire no, mentre il diavolo sta offrendo tutte le sue bugie a destra e a sinistra, adesso è il momento di rifiutarle e dire: io voglio Cristo, io voglio Gesù. Sì, però se perderai questo e quello, vado a cercarmi una stalla di Betlemme in qualunque parte del terzo mondo e lì aspetto il rapimento. Alleluia. Angela,
amen.
Io tua faccia come un cronometro.
Di nuovo, ma tu solo quello vedi quando mi guardi. Sempre cronometri. No, guarda, sto godendo questo messaggio che mi serve anche a me. È bello. E mettiamo un bel canto sempre sulla sposa di Cristo.
Ecco, ci fermiamo qui, va bene?
Sì, va bene.
Ecco, ci sarebbe altro da dire sulla sposa di Cristo. Continueremo un'altra volta.
Sì. Ascoltiamo il canto Il Re d'Amore, Apocalisse 19.
Dal trono venne una voce che diceva: lodate il nostro Dio, voi tutti i suoi servitori, voi che lo temete piccoli e grandi. Poi udì come la voce di una gran folla, e come il fragore di grandi acque, e come il rombo di forti tuoni, che diceva: Alleluia, perché il Signore nostro Dio, l'Onnipotente, ha stabilito il suo regno. Rallegriamoci ed esultiamo e diamo a Lui la gloria, perché sono giunte le nozze dell'agnello e la sua sposa si è preparata. E l'angelo mi disse: scrivi, beati quelli che sono invitati alla cena delle nozze dell'agnello.